Aldo Molinengo, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il libro intitolato Il Giardino del Maggio. Aldo Molinengo ha scritto e curato questo libro, il cui sottotitolo è Erbe, alberi, frutti e fiori negli affreschi del Castello della Manta. La casa editrice è Mirabolano. Ricordo ai nostri ascoltatori che Aldo Molinengo è agronomo e paesaggista. Andiamo a scoprire, prima di entrare dentro il libro, Aldo Molinengo, perché noi siamo sempre molto curiosi delle piccole case editrici, raccontare il loro progetto, la loro vitalità, la loro presenza. Sotto il nome Mirabolano, che cosa si nasconde e che cosa si rivela?
Ma Mirabolano sono io, nel senso che pubblico con Priuli Verlucca, pubblicatori Bidà, da più di 20 anni con loro, e sono un forte lettore, scritti hanno cominciato ad essere pubblicati quando avevo solo 15 anni e a un certo punto ho detto vorrei anche essere un editore e ho deciso che avrei cominciato a pubblicare dei libri come voglio io, una grafica decisa da me con il mio studio di agronomo paesaggista che si chiama Mirabolano. Mirabolano è il nome di una pianta, ciliegio selvatico, Prunus cerasus, e quando avevo sentito per la prima volta questo nome una 50 anni fa mi aveva meravigliato, e d'altra parte è anche un nome che dà origine alla parola mirabolante, quindi avevo deciso che se un domani avessi avuto una mia attività proprio privata l'avrei chiamato Mirabolano, e così l'ho abbinato a questa mia avventura editoriale che per adesso incomincia con pochi titoli. Il primo è uscito alcuni anni fa e si intitola Le pietre di Saluzzo. Ho stabilito già delle collane, quella delle pietre di Saluzzo si intitola Saluce perché sarà dedicata a dettagli di paesaggio di Saluzzo, e questa è intitolata Viridarium perché come paesaggista mi piace anche scrivere di piante, di paesaggi, e quindi Viridarium era il nome medievale che si dava degli spazi verdi accanto a castelli, palazzi.
Lei ha citato prima il pruno selvatico. Il pruno selvatico, lo chiedo lei in quanto è esperto, ma è la prima pianta che fiorisce, o sbaglio? Così mi è stato detto tempo fa. È una pianta selvatica, tra l'altro molto bella, che già verso febbraio ci può far godere dei suoi fiori bianchi.
Ma dipende dalle annate. Quest'anno i pruno sono fioriti molto presto perché abbiamo avuto un inverno molto tiepido che abbiamo tutti apprezzato, nonostante sia stato anche molto siccitoso. Quando comincia a fiorire il pruno selvatico e poi di conseguenza poi anche altre piante come il ciliegio domestico, il prunus avium, io vedo davanti ai terreni, io vedo vicino ai boschi, e questi boschi riempirsi di pennellate di bianco ed è spettacolare vedere cambiare colore improvvisamente dal marrone delle piante con i rami senza foglie a questo bianco diffuso che riempie tutte le vallate.
Lei ha citato prima le sue pubblicazioni, oltre a quelle che produce lei con Mirabolano, le pubblicazioni di Priuli e Verlucca, ricordiamo Orto di Casa, ricordiamo Bambini affittati, che sono due libri che hanno avuto tra gli altri veramente un grande successo.
Eh sì, Orto di Casa è stata una mia idea di più di 20 anni fa, quando ancora si immaginava l'orto semplicemente come uno spazio di coltivazione. In certi casi addirittura quando si avevano visitatori nel giardino c'era quasi un po' di vergogna a far vedere che c'era anche l'orto, perché sembrava che fosse quasi un retaggio del passato, di quando bisognava prodursi i propri alimenti. Invece forse anche grazie a questo libro l'orto è stato sdoganato, è diventato una parte importante del giardino, anzi addirittura c'è l'orgoglio di coltivare, di far vedere, far visitare il proprio orto. Per il secondo, Bambini affittati, devo dire che anche qui l'idea di cominciare a raccontare delle storie tragiche, a volte anche fortunatamente meno tragiche, di bambini che erano costretti a lavorare fino all'età di 6, 7, 8 anni, lontani da casa, con condizioni di lavoro a volte abbastanza disumane, è stata una decisione che ho preso in un tempo giusto, nel senso che se l'avessi dovuto prendere adesso probabilmente non avrei più avuto modo di raccogliere testimonianze, perché non c'era prima del mio libro una testimonianza scritta che raccontasse di queste vicende. erano solo testimonianze orali. Ho avuto ancora la fortuna di incontrare molte persone anziane che mi hanno raccontato le loro vicende e che purtroppo ormai sono scomparse quasi tutte.
E vorrei anche citare Roba Bella, Comprate Gente, un altro titolo che racconta di quello che è il mercato nel senso popolare del termine, ma non solo. E adesso andiamo a incontrare la storia, andiamo a incontrare la storia attraverso le immagini che Aldo Molinengo ci propone e seziona i muri del Castello della Manta per darci dei dettagli tra le erbe, gli alberi, i frutti e i fiori, ed è veramente un catalogo straordinario quello che si apre ai nostri occhi. Già è straordinario il Castello della Manta quando possiamo posare lo sguardo su quegli affreschi, su quelle opere d'arte, è sempre una cosa particolare, e ancora più particolare il punto di vista di Aldo Molinengo, che ci fa comprendere quanto le piante, le erbe, i fiori siano parte del paesaggio già a quel tempo. Ecco, in che modo la natura dialogava con l'uomo a quel tempo, Aldo Molinengo?
Ma la natura ha sempre dialogato con l'uomo, nel senso che ovviamente noi dipendiamo dalla natura, viviamo dentro la natura. Dipendiamo anche alimentarmente per tanti altri motivi. Il Medioevo è stata probabilmente l'epoca storica in cui questo dialogo è stato molto più fitto, molto più sentito, non solamente per le necessità quotidiane, come potrebbe essere alimentarsi con le erbe o curarsi con le erbe, ma anche per poter raffigurare e dare importanza a queste nostre compagne di vita, a queste piante che fortunatamente tutti i giorni ci propongono qualcosa di nuovo, di diverso. Io trovo molto bello, almeno ai miei occhi, osservare il tempo che passa guardando gli alberi, guardando il prato. Io ho la fortuna di avere un giardino che percorro tutti i giorni e trovo sempre qualcosa di diverso. Il tempo scorre anche attraverso i cambiamenti della natura. E poi nel Medioevo c'è stata questa volontà di raffigurare piante e prati da parte di moltissimi autori, era perché l'epoca giusta era quella lì. Il Medioevo dava un'importanza enorme alla pianta e soprattutto dava molta importanza alla simbologia che già era presente in epoche precedenti come quella romana, quella greca, ma nel Medioevo ho trovato proprio uno sbocco figurativo molto importante.
Eh sì, il rapporto uomo e albero a quel tempo era un rapporto molto importante, anzi, per la verità, più che uomo-albero dovremmo dire più giustamente Aldo Molinengo, albero e uomo, che sarebbe la correlazione più corretta, invertendo gli ordini dei termini, perché l'albero e l'uomo, se si vuole considerare la natura come prioritaria.
Eh sì, la natura viene prima di tutto e tante volte ce ne dimentichiamo. Non ci ricordiamo che noi dipendiamo dalla natura, noi facciamo parte della natura, e quindi se a un certo punto cominciamo a dimenticare questo rapporto strettissimo, che ci pensiamo onnipotenti, pensiamo di sopperire la natura con tante altre nostre tecnologie, alla fine poi ci rendiamo conto che invece la natura è sempre lì e ci ricorda che noi esistiamo perché esiste la natura, ne facciamo parte, e quindi è tutto un insieme di cose che hanno un collegamento continuo e che non può essere interrotto o danneggiato.
Il Giardino del Maggio, il libro di Aldo Molinengo, leggiamo che non nasce solamente dallo studio, ma anche dal sentimento provato nel momento in cui non sono stati solo gli occhi a guardare in modo più attento ogni albero, ogni foglio, ogni frutto, ogni erba per dare un nome alle tante specie di piante dipinte. Ecco, lo studio che è attraversato anche dal sentimento. E questo è molto importante perché aggiunge la passione alla ricerca storica, artistica.
Ma sì, diciamo che io ho la fortuna di poter scrivere su argomenti che mi appassionano, che mi interessano, quindi non sono mai riuscito a scrivere sotto comando, sotto ordine, per cui nel momento in cui decido di scrivere un libro è sempre un argomento che mi interessa tanto, e oltretutto è anche la scusa per poterlo approfondire, perché ovviamente si parte da conoscenze che uno ha già in mente, ma si allargano moltissimo queste conoscenze, e quando finisco il libro dico: ma guarda quante cose ho imparato. Io sono stato più volte, continuo a stare nel Castello di Manta, che è un ambiente favoloso, eccezionale che offre molti spunti alla visita dentro e fuori, ed è tenuto veramente bene dalla property manager Silvia Cavallero, che lo cura con enorme passione. E tutte le volte che entravo in questa sala baronale mi stupivo di entrare praticamente in mezzo alla natura, perché si è circondati da questi alberi, da questi prati, oltre che dei personaggi storici. E quindi è di lì che nasce la voglia di scoprire qualcosa di più e di andare a indagare i vari nomi di queste piante che sono state raffigurate.
Ma ancora prima di parlare, seppur brevemente, delle piante che troveremo qui raffigurate e ovviamente anche nel Castello della Manta, insieme con Aldo Molinengo vorremmo attraversare un libro importante, un libro che ha fatto anche recentemente un suo viaggio straordinario, ovvero Le Livre di Chevalier Rhin. Ecco, come attraversa questo libro il Castello della Manta?
No, tutto parte da questo autore che è Tommaso III, e marchese di Saluzzo, a cavallo fra 300 e 400, che fa varie sue vicende personali, ha un soggiorno in Francia e incomincia a esprimere dei suoi sentimenti, che erano gli ideali della civiltà cavalleresca dell'epoca: la lealtà, la nobiltà, la forza, la gentilezza, la cortesia, e che mette insieme in questo bellissimo libro che pubblica sul fine del 400. È stato scritto fra il 1395 e il 1396, viene pubblicato, ovviamente conosciuto, ne rimangono solo due copie, e una di queste copie è depositata alla Biblioteca Nazionale di Parigi.
Libro che tra l'altro è arrivato anche a Saluzzo alcuni mesi fa in esposizione.
Sì, l'originale è arrivato a Saluzzo nel Monastero della Stella, grazie anche all'interesse soprattutto del professor Marco Piccat, che è stato quello che anni fa ha curato l'edizione disponibile al lettore, come posso essere io. Quindi c'è il testo originale, c'è la traduzione, poi ci sono vari commenti di altri studiosi, e devo dire che me lo sono letto con piacere almeno due volte, per poter indagare attraverso le parole di questo libro quello che il figlio di Tommaso III Valerano, il figlio naturale, aveva voluto far esprimere da un artista non ben definito, che viene chiamato Maestro della Manta, in modo che raffigurasse sulle pareti all'interno del suo castello le vicende raccontate nel libro del padre.
E adesso, dal libro Le Chevalier Rhin, entriamo nel Castello della Manta ed entriamo a osservare subito la straordinaria parete della sala baronale con le eroine, i prodi, e poi ci saranno altre sale dove Aldo Molinengo ha preso spunto per la sua ricerca dedicata alle piante, alle erbe, ai fiori. È stata una ricerca a volte anche difficile, perché penso non tutte le piante sono facilmente riconoscibili, almeno per me. Lei è un agronomo, quindi sicuramente è il registro diverso per quanto riguarda la sua conoscenza.
Ma io sì, sono un agronomo, ho avuto la fortuna di avere ottimi insegnanti di botanica quando frequentavo la facoltà d'agraria all'Università di Torino, in particolare un docente, il professor Bruno Pironer, che purtroppo mai è scomparso. Era veramente una persona con una grande saggezza e una grande conoscenza. Il corso che teneva era quello di botanica sistematica, quindi andare a conoscere, ma soprattutto individuare, partendo da una pianta presa in mano, qual è il nome scientifico preciso di quale pianta si trattasse. E ci ha insegnato a identificarle con una serie di procedimenti che adesso probabilmente più nessuno saprebbe fare. E questo mi ha fatto conoscere molte piante anche spontanee dei prati, dei boschi, per cui da allora, quando vado a camminare, riesco facilmente a individuare il nome delle piante, ed è una cosa bella. Tenga presente il fatto che oggi purtroppo c'è molta dimenticanza di tutte queste cose, mentre chi ci ha preceduto, soprattutto nell'epoca primitiva, ma visto che ne parliamo, soprattutto anche nel Medioevo, conosceva tantissime piante, le sapeva individuare, le sapeva usare. Oggi in tutto questo ci mancano queste conoscenze. Questo comunque mi ha aiutato per incominciare a ragionare su tutte le erbe. Gli alberi raffigurati di fianco ai prodi e alle eroine per me era già facile, perché hanno ottimi dettagli botanici tra le foglie e i frutti. era cercare di capire la chiave di lettura per sapere se erano piante disegnate così a caso come fantasia o se erano invece le piante erbacee del prato veramente corrispondenti alla realtà. In effetti lo sono, come descrivo nel mio libro, ci sono delle piante facilmente identificabili e tutte praticamente le altre riconducibili a una serie di piante che troviamo spontanee camminando nei boschi o nei prati. Quello che però è stato subito chiaro e poi ho avuto la conferma è che si tratta di un momento di fioritura delle piante esattamente attorno al periodo del 1° maggio, una data simbolica molto importante nel Medioevo, il calendimaggio, e che è anche una data che ritroviamo nel romanzo storico del Chevalier Rand di Tommaso III.
E qual è la pianta, la vera pianta del maggio, se esiste?
La pianta del maggio esiste ancora, anche se si è dimenticato che questa era la pianta principale da cui è partita tutta questa festa del calendimaggio, la pianta del biancospino, che fiorisce proprio esattamente in questo momento qui, tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio. E quindi il 1° maggio si festeggiava l'arrivo della primavera, si tenevano delle feste, nella Chevalier Rand viene anche descritto un torneo cavalleresco fatto a Saint-Denis, vicino a Parigi, dove accorrevano cavalieri e dame per celebrare questa data molto importante. Ma non era solo una data che festeggiavano le persone nobili, era una data, chiamiamo così, popolare, perché in tutti i paesi e città il 1° maggio era il giorno di festa che coinvolgeva tutte le persone della comunità. Oggi si è persa decisamente questa tradizione, ma in certi paesi è stata ancora mantenuta, soprattutto nel centro Italia. Io abito a Rifreddo, in Valle Po, dove a maggio si fa ancora la festa dell'albo, che anche se oggi avviene con delle manifestazioni che non ricordano più quella che era la tradizione originaria, è comunque sempre un qualche cosa che è rimasto da quello che in paese fino a una cinquantina o sessantina di anni fa si faceva esattamente come si faceva nei secoli passati, cioè tagliare una pianta in un bosco, piantarla in mezzo alla piazza principale del paese e il giorno del 1° maggio fare festa tutti insieme. È quello che poi è diventato anche per la rivoluzione francese l'albero della libertà. Quindi una simbologia che ricorda tante cose, che attraversa, dico, secoli, ma addirittura millenni. Poi il biancospino, anche gli inglesi stessi lo chiamano May Tree, cioè l'albero di maggio. Quindi è una pianta simbolica molto importante, tra l'altro ha anche molti simboli.
Non possiamo non ricordare una cosa scolastica, ma non solo, ovvero quello straordinario testo di Poliziano a proposito di calendimaggio, ben venga maggio il gonfalon selvaggio, quando, come diceva poco fa lei, con questi giochi popolari, giochi soprattutto rivolti alla gioventù, perché poi era una corsa all'innamoramento, quando, prendendo come spunto il testo di Poliziano, che diceva alle ragazze, invitava le ragazze ad aprire il cuore, no? Chi altrui core invola, ad altri doni il cuore, sempre che io ricordi ancora bene queste parole. Ma ritorniamo nelle sale del Castello della Manta per incontrare quali piante esattamente. Qui ad esempio abbiamo dei dettagli della fragola, del trifoglio perenne, la lanciola, la viola mammola, ad esempio fiori, piante sconosciute almeno a me. La lanciola, che pianta è?
La lanciola è una delle varie plantago, il genere plantago. Ha almeno tre piante che possiamo trovare nei nostri prati lungo le rive, e si riconosce perché ha delle foglie strette molto lunghe, quasi a forma di punta di lancia, e come tantissime altre erbe è un'erba che può essere anche consumata. Oggi siamo portati a immaginare che siano poche le erbe commestibili, in realtà sono tantissime, molti più di quante noi immaginiamo. Proprio per il fatto che nei decenni abbiamo perso queste conoscenze, non abbiamo più l'abitudine di andare nei prati a raccogliere le erbe e fare quello che una volta era la gioia soprattutto dei bambini, ma anche degli adulti, quando incominciava ad arrivare la primavera, cominciare a fare raccogliere le erbe, fare frittate, fare insalate, fare minestre. Tutto qualcosa era un sentimento di fresco, di nuovo. D'altra parte il momento era quello, si festeggiava la primavera in contrapposizione all'inverno che era appena finito. E il fatto, come diceva lei, che era una festa della gioventù era anche per cercare di evocare una fertilità futura, non soltanto nella natura, nelle piante, e quindi avere dei buoni raccolti, dei tanti prodotti, ma anche nell'ambito umano, e quindi le nozze e cercare poi di avere una discendenza. Stessa cosa che ha fatto Valerano quando, essendo il capostipite di questa dinastia, questa casata di Saluzzo della Manta, nel momento in cui riceve in eredità dal padre il feudo della Manta, voleva propiziarsi questa sua discendenza che sarebbe seguita. Non a caso nel mio libro abbino l'Abbo di Biancospino a Valerano e alla sua famiglia, perché lo ritroviamo prepotentemente in tantissime immagini, non solo l'albero che sembrerebbe essere quello affiancato a questo personaggio, ma lo stemma che c'è sopra
sul grande cammino.
Sì, c'è anche di Biancospino. Sempre di fianco al cammino dall'altra parte c'è un boschetto con dei biancospini fioriti, perché ricorda la scena di quel torneo cavalleresco di cui parlavo prima, che si è tenuto a Saint-Denis il 1° maggio, come racconta Tommaso Terzo nel suo libro. E poi il ritrovamento di tanti altri affreschi in una sala adiacente, quella che è stata per il momento definita la sala degli alberi, sono tutte piante di biancospino, tutte quante fiorite, e tutti quanti gli altri ornamenti vegetali che troviamo nelle pareti del castello in altre sale, con semplicemente delle foglie e dei frutti rossi, sono di nuovo piante di biancospino. Quindi è la pianta che trionfa in questo castello e che ho voluto far intendere che sia la pianta simbolo di questo personaggio storico molto importante, Valerano, che ha voluto ornare questo castello con questi affreschi che noi oggi possiamo ammirare in tutta la loro bellezza.
Ed estraiamo un albero dalle pareti dei prodi delle eroine e scopriamo per esempio che con la figura di Davide è associato il fico, e lei scrive che il fico pare sia stato il primo albero coltivato dall'uomo.
Sì, è una pianta simbolo. Tutte le piante che troviamo raffigurate hanno una loro simbologia molto importante e non sono state messe a caso. Ogni personaggio storico che viene rappresentato, sia tra i prodi sia tra le eroine, ha la sua albero, ha la sua pianta, il suo albero abbinato, con un significato simbolico molto forte. Ettore a Biancospino, poi ci sono altre piante come il castagno, la noce, il noce, la quercia, il nocciolo, piante che fanno pensare alla saggezza degli anziani, alla longevità con la quercia, alla robustezza sempre con la quercia o con altre piante come il castagno. E non è un caso che invece alle figure femminili siano abbinate piante prevalentemente da frutto. Viene ripetuto il fico, il pesco, il cotogno, il pero. C'è un modo di raccontare le cose che si raccontano a loro volta tantissime altre cose. Cioè, il bello di questa sala, secondo me, è guardare davanti a noi questi affreschi e immaginare come poteva essere la vita all'epoca, cosa volevano raccontarci questi affreschi, ma soprattutto riempirci gli occhi di questa bellezza, di questa originalità, di queste pareti affrescate.
E lasciamo, per così dire, le sale del castello e usciamo e andiamo nella chiesa di Santa Maria del Rosario. Anche qui lei ci propone un altro albero, l'albero di Giuda.
E diciamo che gli affreschi non sono proprio coevi della stessa epoca degli affreschi della
Sala. Sono del 400 questi.
Sono 1420, sono individuati come data 1420 quelli della Sala Baronale, e sembrerebbe 1430 quelli della chiesa di Santa Maria del Rosario, qualche annetto dopo, ma neanche troppo. Anche qui tanti alberi nelle scene della Passione di Cristo, e questo albero è importante, che raffigura proprio il momento di questa epoca particolare, che è il momento della Pasqua. È un albero, il Cercis Siliquastrum, che fiorisce esattamente in questo periodo. Ma la Pasqua sappiamo che è una festa mobile, perché dipende dalla fase lunare, quindi la Pasqua viene fissata la prima domenica che segue al giorno dell'equinozio di primavera. E questa data può andare dal 25 marzo fino, dal 22 marzo fino al 25 aprile, quindi c'è un'estensione di quasi un mese. Questa pianta fiorisce prima di mettere fuori le foglie, prima che si sviluppano dalle gemme le foglie, si sviluppano i primi fiori sui rami. Quindi potrebbe essere che noi la vediamo quando la Pasqua è anticipata a marzo solamente con i fiori, e quando invece la Pasqua è più tarda, è verso la fine di aprile, come più o meno è capitato quest'anno, che ci siano anche le foglie. L'autore, il pittore che ha dipinto queste scene, che non è comunque il maestro dell'amante, ma è un altro artista, ha voluto raffigurare questa pianta sia con i fiori che con le foglie, per indicare che è una via di mezzo in questo periodo pasquale.
Il Giardino del Maggio, il libro che abbiamo attraversato insieme con l'autore Aldo Molinengo, erbe, alberi, frutti e fiori negli affreschi del Castello della Manta, pubblicato da Mirabolano. Ma prima di salutarci, Aldo Molinengo, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questo momento sto leggendo un libro di un autore sudamericano. A me piacciono molto gli scrittori sudamericani, e ho trovato un libro che pochi conoscono, e anche un autore poco conosciuto, si chiama Marco Denevi, e si intitola Rosaura alle 10. È un giallo che è molto particolare, non mi era mai capitato di leggere un giallo dove le soluzioni proposte alla fine sono diverse, anche se poi effettivamente nelle ultime pagine si capisce realmente quale sia la soluzione finale. Ma è scritto veramente bene, in modo geniale, un'ottima scrittura e un'ottima trama, e quindi mi sento anche di consigliarlo a chi non lo conoscesse, perché sono quei libri che magari passano inosservati e poi si trova una certa genialità. D'altra parte, leggendo poi anche l'introduzione a questo autore,
Alberto Manguel, niente meno, a fare l'introduzione a questo libro.
Si legge che anche l'autore di Montalbano, Camilleri, in una delle sue opere diceva, fa dire al personaggio: adesso mi vado a leggere un libro di Marco Denevi per allargarmi il cuore. Quindi, e per me è stata una scoperta, ma è sempre un piacere non solamente scoprire un libro bello, ma anche scoprire un autore che scrive dei bei libri.
Con una traduzione veramente d'autore, quella di Glauco Felici, Marco Denevi, Rosaura alle 10, ricordo, pubblicato dalla casa editrice di Palermo, Sellerio. Grazie davvero, Aldo Molinengo, del tempo che ci ha dedicato.
Grazie a lei, e complimenti anche per la sua ottima conoscenza di questo autore, che pensavo di essere uno dei pochi a conoscere, cioè vedo che lei è molto più preparato di me.
Ma visto che lei ha parlato di scrittori sudamericani, mi aggancio a questi scrittori sudamericani dicendo: è stata la casualità del caso. Veramente, è stato proprio un caso, perché ragionando su alcuni libri di Sellerio giorni fa parlavamo per l'appunto proprio di Rosaura alle 10. Grazie davvero e buona giornata.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti.